Radio Golf, the Belly Podcast.
Parlo con bergamaschi snowboard o bergamaschi golf?
Che chicca che mi hai pescato, qua è il bergamaschi golf.
Qui è il bergamaschi
golf. Lato della famiglia.
No, sì. Perché forse non tutti sanno che sanno della tua famiglia, cioè dei tuoi fratelli cosa facevano. Non mi ricordo bene, ma felpe magiche per la neve, no?
Felpe magiche, ma hai fatto ricerche. Un po' da stalker anche.
Leggermente.
Sì, no, quelli sono i miei due fratelli più grandi, quei due matti. Sono gli snowboarder della famiglia, su quelli degli sport estremi. Io sono,
ecco,
sono fermato sul golf, un po' più tranquillo.
Perché invece tu, pecora nera, a questo punto della famiglia, hai scelto i green? Narrami, amico mio, narrami questa scelta.
Ma evidentemente per mancanza di fisico e coordinazione, perché l'ultima volta che sono andato a snowboardare con i miei fratelli ho provato a fare un salto, sono caduto, mi sono rotto il polso, da lì ho detto vabbè, visto che uno snowboardista probabilmente non lo diventerò, allora lasciamo perdere.
Ma la domanda era con lo snowboard. La domanda è se eri goofy o regular o draw fade praticamente.
Regular, tutti regular in famiglia.
Tutti destri. Allora, benvenuto destri. Filippo Bergamaschi, giocatore famoso, marito stupendo, poi ne parliamo. Filo, come va? Cosa facciamo l'anno prossimo? Cosa fai l'anno prossimo?
Questa mi hai fatto una bella domanda, non lo so. Nel senso che penso che dovrei riuscire a giocare il challenge in buona parte, dai. Principalmente okay. Dovrei riuscire. Farò comunque le qualifiche dell'Alps Tour adesso tra una decina di giorni, comunque, per cercare di assicurarmi anche la carta dell'Alps, così se diciamo da riempire i buchi eventualmente, se dovessi riuscire a fare buona parte della stagione sul challenge, se no fare buona parte della stagione sull'Alps.
Ma quindi chi dal challenge torna sull'Alps non ce l'ha automatica, mi stai dicendo?
È una domanda che mi fanno in molti. No, purtroppo no, il challenge non ti dà questa possibilità. Se perdi la carta del challenge, devi tornare a fare le qualifiche e riprenderla.
Ti devi schierare come esatto, le slot machine. Va bene, va bene. Raccontaci un po' la tua carriera, cioè pregi e difetti. Sai quelle domande tipo, forse quella volta avrei dovuto fare...
La mia carriera ha del particolare, devo dire. Nel senso che, allora, sono passato pro dopo una carriera dilettante.
Bene, bene.
Con i mondiali a squadre amateur. Sono passato professionista, ho subito preso la carta del Challenge Tour, quindi sono riuscito a saltarmi, diciamo, i tour minori, e dopo da lì praticamente ho sempre, diciamo, tenuto la carta, ho sempre giocato sul Challenge Tour fino al 2019, dove poi invece sono riuscito a prendere la carta dell'European Tour, purtroppo persa alla fine dell'anno e sono tornato sul Challenge. Eccomi qui.
Ah beh, ci sta.
Una lunga carriera sul Challenge Tour, diciamo. Sì.
Ieri mi sei venuto in mente, no? Da piccolo con Manny, Gino Pellizzari, i corsi brevetti giovanili,
esatto.
No? Ti saresti immaginato di arrivare fino qui e soprattutto rifaresti quel periodo, cambieresti qualcosa, a parte la famosa dieta a tavola di Gino, non so se te la ricordi, ma cosa faresti?
Questa è una bella domanda. Sono abbastanza contento di quello che ho fatto, anche perché mi ha portato poi dove mi ha portato. Magari col senno del poi, con un po' più di maturità, tornando indietro, cercherei di essere un po' più diciamo meno pigro e più strutturato negli allenamenti, ecco, per quella consapevolezza che magari nei primi anni di carriera avrei potuto fare di più. Dal punto di vista della preparazione
non mi sembravi pigro, però sei stato anche uno abbastanza avanti sulla preparazione atletica, ricordo.
Sa che ricordi male. No, nel senso che no, quello è proprio il mio punto debole, faccio una fatica immensa, so che per me sarebbe importantissimo farla, anche per una questione di allungarsi. Vabbè, adesso poi va molto di moda con
certo.
Il tempo, eccetera, però insomma la distanza è importante nel golf professionistico odierno, e insomma qualche metro in più mi farebbe comodo, anzi sarebbe fondamentale.
Fai?
Ma un 2,55, 2,60, dai, 2,60.
Ok.
Vorrei fare un 10-15 metri in più, sarei contento, no? Non cerco distanze siderali, però dai, un pochino di più mi aiuterebbe parecchio.
Ci sta, capisco. Devi puntare gli sprinkle, cioè praticamente devi puntare
esatto.
Essere più preciso. No,
devo puntare i fairway più che altro, perché se comincia a mancare quelli, poi diventa complicato.
Lì è dura, lì è dura. Prima di continuare, sì, però, allora subito, una canzone che stai ascoltando in questo periodo, vai. Tu sarai uno da Biagio Antonacci, quelle cose lì, tu.
Biagio Antonacci. No, se devo scegliere una canzone ti dico Slide Away degli Oasis.
Ah,
perché
però.
sì, perché io sono un grande fan degli Oasis e li ascolto da quando sono ragazzino. Anzi, mi ricordo un po' di quei tempi,
esatto,
dei corsi BG, quando mia mamma mi portava alle gare e c'eri tu responsabile ai nostri corsi.
Ecco, non farmi sentire, grazie mille, non farmi sentire vecchio, dove fra l'altro anche io ascoltavo i Green Day o gli Oasis. Quindi via con gli Oasis e poi torniamo da qui. Filippo Marito, eh sì, perché, scusa, ma dobbiamo parlare anche di lei. Non è gratis fare questo podcast, quindi ci sono anche delle domande un po'. Allora, Alessandra Averna, super mega giocatrice, poi mental coach, ti ha battuto qualche volta o spesso sul campo?
Qualche volta mi ha battuto, però mi sono sempre difeso. Mi sono sempre difeso dal potere di fidanzato e marito. Me la faceva vincere. No, però no, grande giocatrice è stata.
Sì.
È stata grande giocatrice, ha vinto da professionista, poi vabbè, adesso ha deciso, come hai anticipato tu, di prendere altre strade, però sì, grande, grande carriera in nazionale, anche lei ha giocato campionato del mondo, poi passaggio al professionismo, eccetera, eccetera.
No, ma dov'è che vi siete conosciuti? A parte sul campo da golf, ma dov'è che è scattata quella scia? Cioè, ci hai provato tu?
Allora, ci ho provato io.
Lei ti ha detto di no, e io godo se ti ha detto di no.
E lei no, lei ha detto di sì, dai, c'è stato subito un buon feeling, dai, dai primi tempi. Ci siamo conosciuti, pensa un po', noi entrambi facevamo lezione da Roberto Zappa.
Sì, sì.
Che lo salutiamo, grande Roby.
Ciao, dal Brianza, ciao Roby.
Grande Roby, che organizzava questi corsi con la sua golf school ad Agadir.
Certo, famosi loro là.
Esatto. E noi andavamo spesso gli inverni a febbraio a fare questi clinic, questi corsi di una settimana, 10 giorni, e lì in realtà lei aveva appena cominciato a fare lezione con Roberto, io facevo lezione con Roberto già da un po', e diciamo ci siamo conosciuti e siamo un po' più avvicinati, eccetera eccetera, e poi lì è scattata la scintilla e poi tutto il resto. Poi fortunatamente viviamo molto vicino dall'altro, vivevamo a 8 minuti di distanza, quindi è stato abbastanza facile poi continuare.
Gestione easy. Senti, in confidenza, com'è vivere con una mental coach? Cioè, tipo che ti dà gli obiettivi anche quando affetti la bresaola o si vive in sciallanza?
Lei riesce abbastanza a dividere la moglie dalla mental coach, però la mentalità è quella lì, quindi ovviamente
io la vedo,
sì, cerca sempre di spronarmi in tutto quello che faccio, cerca di farmelo fare al meglio, quindi no, lei è buona, però aiuta, ecco, aiuta.
Secondo me ti fa mettere i calzini nel cassetto per colore, no? Se quelle cose da mental coach.
Quello fortunatamente lo fa lei, perché se lo facessi io veramente, se io mi mettessi a far cose di casa potrebbe esplodere la casa, quindi fortunatamente quello lo gestisce lei, io
disordinato
caro, fortunatamente.
Allora, senza che lei senta, no? Ma questi mental coach sono importanti o se la tirano? Sai, no, che c'è un po' la polemica sui mental coach. Io sono a favore, lo dico subito, sia chiaro, però tu cosa pensi del mental coach?
Io penso che servano molto e spesso non vengano capiti dal grande pubblico. Nel
esatto,
senso che,
esatto.
Spesso a volte c'è un po' un muro, no? Di tante persone pensano, ah, ma a me non serve il mental coach perché io non ho problemi mentali. Come se mettesse un muro quasi in protezione.
Un po' di paura, esatto.
Esatto. Come se fosse ammettere di avere un problema, no? Andare dal mental coach o dallo psicologo, quando in realtà non è vero, perché sono semplicemente un aiuto, una guida, quindi non è anche un Tiger Woods che a livello mentale può essere il non plus ultra, comunque potrebbe assolutamente aver bisogno di un mental coach, o comunque potrebbe aiutarlo a gestire delle situazioni o a programmare gli allenamenti, o quindi non, secondo me va bene, sarebbe una parte integrante di qualsiasi staff, di qualsiasi persona.
No, sono d'accordo. Tu che atteggiamento hai in campo? Cioè, cos'è che ti dà fastidio o su cosa stai lavorando? Siamo curiosi, molto.
Io credo di avere molta strada da fare da quel punto di vista, dell'attitudine.
Spacchi tutto.
No, provo a non spaccarli, ho superato quel periodo, dai, più o meno. Però no, faccio molta fatica a accettare certi tipi di errori, soprattutto quelli che io reputo banali o stupidi. Non lo so, magari quando può capitare di fare magari un trepass da
certo,
una corta distanza, o che io reputavo di avere un'occasione per il birdie e mi capita di fare trepass, quelle situazioni lì le soffro tantissimo, invece di capire che obiettivamente il golf è difficile, capita a tutti di fare degli errori stupidi, perché il golf comunque è uno sport difficilissimo a tutti i livelli, invece di capirlo e dire Filippo, è successo, ti capiterà mille volte nella tua carriera, dimentica e vai oltre, faccio ancora un po' fatica, magari me lo porto dietro e poi ovviamente
guarda, io
fa bene il resto del giro.
Ti do un consiglio, non lo faccio per pubblicità, no? Sai che nelle dirette viene fatto vedere spesso il bel colpo, o comunque la telecamera va dove state giocando bene. Certo. Da quando ci sono i feature groups, mi è capitato di seguire lo stesso team. Allora lì capisci quello che dici tu, cioè sbagliano anche loro tanto e fanno le famose cavolate che facciamo tutti, tre pat. Adesso non ti dico doppio tocco con l'approccio, non ci siamo, ma...
No.
E allora dici, allora su uno score da 68 ci sono stati due momenti proprio da panico anche per loro. Questo l'ho imparato guardando tutto il team.
No, infatti la bravura dei grandi giocatori è sapere come sbagliare e sbagliare bene, perché sbagliare sbaglia chiunque, e Tiger è la dimostrazione, nel senso che sicuramente era il miglior giocatore, ma non giocava un gioco perfetto, sapeva dove sbagliare, sapeva come gestire l'errore, e alla fine è così, è chi sbaglia meno che vince, non chi non sbaglia.
Una domanda, Pippo, ma allora Alps, Challenge, Tour Maggiore, eccetera, eccetera, le differenze che sente un giocatore, cioè le prime differenze e sensazioni quali sono? Il campo, la vita, il viaggio, gli avversari?
Un po' di tutto, nel senso che i campi sicuramente sono molto diversi tra di loro. Tendenzialmente i campi dello European Tour sono preparati più difficili, nel senso che magari non hai questa sensazione di dover tirare lunghissimo, hai più la sensazione di dover tirare dritto, perché devi prendere i fairway, perché poi il rough è più alto, i green sono più duri, quindi comunque è meglio giocare dal fairway per riuscire a fermare la palla, quindi richiedono un gioco più preciso come gioco lungo. Soprattutto i campi del Challenge ti danno più la sensazione di dover tirare forte, perché magari sono campi più, diciamo, di circolo, quindi ti danno più la sensazione di poter sparare un po' di più a destra e a sinistra, riuscire a salvarti. Non sempre sono in ottime condizioni, però vabbè, quello poi
è un po' più difficile,
è così, cioè. L'Alps sono tendenzialmente, da quello che ho visto, l'ho giocato meno l'Alps, però mi dà più la sensazione che i campi tendano a essere magari un pochino più veramente più da circolo a quel punto, un po' più cortini, quindi magari più una questione di tirare molto bene i colpi da sotto i 120 metri wedge,
certo,
più una questione di gioco corto che altro. E a livello di field, i giocatori forti ci sono ovunque, perché anche sull'Alps Tour ci sono dei giocatori forti, pronti anche per lo European Tour, però magari sono meno rispetto a quelli che poi sono sul Challenge. Magari ci sono 5-10 giocatori sull'Alps Tour che hanno veramente la possibilità di fare molto bene, poi andando sul Challenge diventano 50-60, e poi ovviamente andando sul Tour evidentemente sono tutti giocatori da Tour. Quindi più che altro i forti sono forti ovunque, quindi vincere è sempre difficile. Però magari, sai, ce ne sono magari un pochino meno sull'Alps rispetto a...
Facciamo un commento che di solito non lo chiedo ai giocatori su un altro giocatore. Mm-hmm. Quindi Vecchi Fossa è pronto per il Challenge?
Ma Vecchi Fossa è prontissimo. Io me lo sapevo già, perché ci ho giocato l'ultimo giro a Nepi. Nel 2020, l'ultimo giro nel 2020, dove poi lui ha vinto.
Dove ha vinto, certo.
E ho proprio visto un ottimo miglioramento. Io lo conosco da tanti anni, ovviamente abbiamo fatto un po' la trafila nazionale insieme, eccetera, eccetera. e ha fatto un grandissimo miglioramento. Un gioco lungo veramente solido anche nel vento, ho visto degli ottimi colpi di qualità nelle ultime buche quando comunque era lì per vincere. Poi solido a 360 gradi, tira bene il drive, bene i ferri, buon approccio e putt. Veramente complimenti a lui e complimenti a Giorgio Grillo che lo segue, hanno fatto veramente un gran lavoro, un bel miglioramento progressivo.
Seconda canzone, Pippo, seconda canzone, vai con quella romantica per Alessandra, altrimenti chiede il divorzio.
Ah, quella romantica,
l'ho fatto apposta perché allora, tu ti sarei preparato, allora, una canzone allucinante, così
ti dico On Melancholy Hill dei Gorillaz, che è la canzone che abbiamo ballato al nostro matrimonio.
Hai visto che l'ho beccata?
Beccata.
Quindi Gorillaz, che ai miei tempi negli anni 90-2000 spaccavano di brutto. Vai. Up on Melancholy Hill, there's a plastic tree. Are you here with me? Just looking out on the day. Che poi, Filippo, quando vi siete sposati, tipica scena da golfisti sul green e tutti col sand in mano ad aspettarti fuori dalla chiesa, o no? Siamo rimasti normali come matrimonio?
No, assolutamente no, non volevo niente di simile. Guarda, io cerco poi fuori dal golf di mantenerlo non golf. No, il matrimonio è stato normale. C'erano tantissimi golfisti, ovviamente, tanti colleghi, tanti ragazzi, però è stato un bellissimo matrimonio, giovane, con tanti giovani.
Ma chi è che vi ha sposato? Io. Roberto Zappa a sto punto?
No, però c'era e ha festeggiato, da quello che mi ricordo.
Beh, questo adesso se lo ascolta poi ti telefona.
Esatto.
È stato
bello.
Allora, innegabile una cosa, hai un'amicizia speciale con Matteo Manassero, dentro e fuori dal campo. Mm-hmm. Cosa ti dà di più lui e cosa tu riesci a dare a lui? Cioè, sai che gli amici comunque si lasciano qualcosa in eredità.
Ma quello che riesco a dare io a lui è difficile dirlo. Penso una sana amicizia vera, ma vera al di
hai
là
detto
di
niente.
Di quello che ha fatto e di quello che è, quindi insomma della fama e del nome. Siamo cresciuti insieme, quindi cioè per me Matteo è Matteo, non è Matteo Manassero. Quindi spero che per lui possa essere importante questa cosa, di una sana amicizia. Oltre a una sana amicizia, lui è una persona molto... molto matura, molto intelligente, quindi ha sempre un buon punto di vista sulle cose, molto pacato, razionale, lucido.
D'accordo.
Quindi comunque, come se ho bisogno di un consiglio o di un'opinione su qualcosa, la persona a cui chiedere è Matteo.
Posso dirti che mi piacerebbe un sacco un foursome Pippo Manny, magari organizziamo un bel invitational e sfidiamo qualcuno. Io non mi schiero perché sennò vi lascio a casa alla 11, però magari troviamo qualcuno di certo, magari troviamo qualcuno di meno forte.
Beh, insomma, Matteo non è male come compagno di foursome, tira dritto, fatta bene, approccia bene, diciamo che cade in piedi con Matteo come
e su che campo la giochiamo? Villa Paradiso?
Villa Paradiso è comodo, però secondo me non risalta le nostre qualità.
Ah,
di Matteo.
Hai capito.
Sarebbe qualcosa di un po' più
tricky,
magari un pochino più cortino e più stretto, magari più tricky, sì.
Allora venite da me a Franciacorta, dai.
Tira a Franciacorta, potrebbe andare, dai.
Vabbè,
facciamo pure una bella magnata col vinello.
La vinello qua non manca. Stiamo arrivando alla fine del...
Non bevo il vino, quindi...
Ah già, è vero. Stiamo arrivando alla fine del podcast. Obiettivi, idee future, che ne so, magari anche tu fra 40 anni, ho detto 40, apri un'academy. E qui la domanda, cosa insegnerebbe Pippo alla gente? Cioè, Filippo Bergamaschi, vado a lezione da lui, fra 40 anni, ripeto, perché lui mi dà quel... Non so.
Allora, l'idea dell'academy, tra l'altro, è un'idea che sia me che Alessandra già sfiorato, perché comunque sarebbe una, una bella idea, lei che fa la mental coach o comunque con, insomma, la mia esperienza da professionista. Poi tra l'altro a me la tecnica piace molto, io ho sempre studiato il mio swing, ho sempre guardato tanti video, ho studiato cose per me personalmente, per il mio swing, quindi comunque sono abbastanza appassionato, quindi l'idea di un'academy mi piacerebbe molto, sarebbe bello trasmettere ai giovani un po' dell'esperienza che ho fatto negli anni, oltre che ovviamente la tecnica, e poi magari il lato di Alessandra, che è quello del mental coaching, si potrebbe tirare su una buona generazione di golfisti pronti, sarebbe bello.
Va bene, ci sono, nel caso faccio la prima lezione, te lo dico.
Vai, alla grande. Okay. Sì, un po', l'avevo detto giovani, però bello.
Ah, hai detto giovani, non sento bene la cuffia che fa un po' di
effetto. Okay.
Filo, ultima domanda intelligente, poi passo alle mie. Il consiglio vero ad un ragazzo che viene e ti dice, Pippo, voglio fare il professionista. Bam, così, secca, insomma, non è facile la reazione, ti voglio vedere.
Io ti dico... La cosa più importante secondo me è veramente darsi degli obiettivi chiari e strutturare un programma ben preciso di allenamento, sapendo dove vuoi arrivare. Vedo che in tanti ci mettono, ma come ho fatto io, vanno, ci mettono impegno, ci mettono passione, però un po' a caso, come dire. Nel senso che sì, la mattina si va a praticare, si fanno le proprie cose, si stanno magari anche 7-8 ore al golf, eccetera, eccetera, ma
non basta.
Un piano preciso di allenamento, con un'idea, con una direzione, con un progetto ben preciso. Ho sentito il podcast che hai fatto con Matteo, anche Matteo parlava molto di questo, di come lui abbia capito molto negli ultimi anni di questa propria idea di progetto. Di Gradini,
mi ricordo se mi ricordo
di Gradini, esatto. Di darsi proprio un obiettivo con un progetto molto strutturato e andare in quella direzione lì.
In cosa, bella precisa. In cosa sei imbattibile, secondo te, sul campo da golf?
In cosa sono imbattibile?
Cioè, per esempio, io approccio molto meglio di te, ma la sera messi insieme, per esempio, ma lo dico apertamente.
In quanto
bellisteros sappiamo che
bellisteros ma sinceramente in questo momento non ho veramente una parte del gioco molto più forte di un'altra. Se me l'avessi chiesto all'inizio di carriera ti avrei detto il putt, perché nei momenti nei momenti buoni all'inizio della carriera il putter era la cosa della mia.
Secondo me hai un ottimo, cioè visto da fuori hai sempre avuto un gran swing, un bel ritmo da vedere, poi sai.
Sì, l'ho migliorato tanto negli anni quello ci ho lavorato veramente tanto, anzi secondo me è stato un po' a discapito del putt, nel senso che pattavo molto bene, giocavo meno bene, ho voluto lavorare tanto sulla tecnica dimenticandomi un po' del putt e poi diciamo che un po' ha riequilibrato le cose, però perdendo un po' nel putt. Quindi adesso mi trovo un po' in una sorta di limbo dove faccio tutto ok, ma niente di particolarmente eccezionale. Quindi vorrei riuscire a ritornare a pattare come ai vecchi tempi, allora sì che qualche bel risultato arriverebbe.
Allora, adesso l'ultimissima domanda, davvero, sei pronto?
Vai, sono pronto.
Visto che so che sei esperto di acqua minerale, allora, volevo chiederti se il residuo fisso va calcolato ad una temperatura di 65 gradi o 180, perché non mi ricordo bene.
180.
Sicuro, so. Proprio, cioè, questo lo so, dici tu,
180.
No? 180. Perché hai avuto la fortuna di avere...
Ero pronto.
Eri pronto? Perché...
No, avevo un professore al liceo che
credo.
Era fissato
c'è
con il residuo fisso dell'acqua.
No, non ci credo,
deve essere,
non è possibile.
E deve essere sotto i 50, perché sennò sopra non ci credo, perché è troppo, te lo giuro.
Sei il primo che mi frega, perché sono andato a leggere prima quanto si calcola, c'è dotata. Segno zodiacale.
Cancro.
È vero, impossibile però, perché lei non è compatibile con lei, Cancro,
Scorpione tosta da compatire lei.
No, ma sai poi
da
perché,
compatire,
no?
Da compatire, non da compatire. tosta da compatire anche, però facilmente compatibile.
A questo punto. Sing Your Life. Radio Golf, The Belly Podcast.